Zona 603, Torino. Siamo in Piazzale Valdofusi insieme a Luigi Chiarella, autore del libro Diario di Zona edito da Alegre di Roma, edizioni Quinto Tipo. Abbiamo scelto di raccontarci reciprocamente in strada, in una piazza. Sentirete il rumore del traffico che passa, dei ragazzi sugli skate. Questa è una delle piazze più popolate dai giovani che amano andare su pattini o skateboard. È una piazza dalla architettura decisamente insolita, in cui linee moderniste e linee classiche si mescolano in modi molto arditi, e che quindi una piazza al centro di polemiche per il suo stile che mescola appunto modernismo e classicismo in maniera coraggiosa. Abbiamo scelto questo luogo perché il libro Diario di Zona di Luigi racconta Torino, ma la racconta da un punto di vista insolito rispetto a tante guide turistiche. Permettiamo, non è una guida turistica, ma lo è anche, e anche questo ed è anche un'altra serie di cose, ed è un libro che fa parte di una categoria così difficilmente definibile, che è stata scelta appunto il nome di Quinto Tipo, facendo riferimento agli incontri ravvicinati, i cui più noti sono i terzi, il terzo tipo di Spielberg. Luigi è attore e scrittore, ma per una stagione della sua vita è stato costretto a percorrere le strade di Torino, e non solo, anche a percorrerne i sotterranei. Su questa esperienza sono nate le pagine di Diario di Zona.
Intanto grazie della possibilità di poter parlare ancora del libro e di questa città. Sì, allora ho fatto l'operaio letturista per quasi 4 anni. Dovevo leggere i contatori dell'acqua, fare queste letture, e i contatori si trovano in cantina, quindi io dovevo suonare alle porte i citofoni per poter accedere ai locali sotterranei dell'edificio, della casa. E in questo modo ho iniziato, mi sono reso conto a un certo punto che io stavo percorrendo la città non solo sulla strada, ma anche sotto, non solo sotto fisicamente, ma sotto quella che è l'apparenza che la città mostra, che le persone vogliono comunque mostrare nel momento in cui sono fuori casa, no? Ognuno di noi si aggiusta in un certo modo per presentarsi all'altra. Io invece mi trovavo a vivere 8 ore al giorno una quotidianità, una quotidianità mia che era a stretto contatto con una quotidianità privata dell'altro. Cioè, io entravo fisicamente in casa e incontravo persone che magari erano ancora in pigiama persone che avevo interrotto, che stavano facendo non so cosa, e quindi veramente mi ritrovavo a vivere delle situazioni strane, per quanto sempre molto corrette, molto formali, non sempre in verità, però c'era una vibrazione strana, e allo stesso tempo la vita per strada mi ha permesso di appunto vedere l'altra parte della città, quella che non viene raccontata, perché adesso Torino, come tante altre città italiane, stanno subendo una mutazione profonda da circa 20 anni. Cioè, Torino era una città industriale, almeno così a me l'avevano raccontata, ma così non è più. Torino è alla ricerca di una sua identità, quindi c'è una narrazione che ruota intorno a questo argomento, e però non coincide con quella che poi è la vita che è per strada, che ho conosciuto io. E quindi questa collisione fra narrazioni, mettiamola così, mi ha portato a essere a voler approfittare di questa occasione, e quindi poi a scrivere delle storie che ho incontrato, che si sono venute a creare grazie all'incontro mio con queste persone, e pagina su pagina è diventato il Diario di Zona.
Gli ascoltatori di queste interviste sono abituati a lasciarsi affascinare dall'insolito, dal sorprendente, dal meraviglioso, e erroneamente si associa l'insolito soltanto al paranormale, al fantasma, allo spirito. La cosa che mi ha colpito di questo libro, che parla di Torino, parla di una Torino insolita, ma prescindendo completamente da una dimensione metafisica, perché l'insolito in cui si è imbattuto Luigi, che racconta, a volte comprende i termini di fantasma, alieno, ma nulla che ha a che vedere con gli ettoplasmi o con gli extraterrestri. Si tratta di termini con cui possiamo definire alcune figure dell'oggi. Fantasmi sono le persone che non esistono, che non vedi finché non ti ci imbatti e sei costretto a entrarci in casa. Alieni sono quelle forme di vita che a volte incontriamo e che sembrano avere all'apparenza modi completamente lontani dai nostri, poi invece entrandoci in rapporto scopriamo che sono molto più simili a noi di quanto avremmo detto. Mi ha colpito quindi la lettura di un libro del genere, perché sommersi in una enorme pubblicistica di libri di basso livello sulla, tra virgolette, Torino magica, questo è un libro che parla di una Torino insolita, che mi ha davvero sorpreso, perché mi ha fatto toccare con mano quanto può essere variegato il termine insolito.
Questo mi fa molto piacere, ovviamente. Naturalmente il lato magico di Torino incuriosisce anche me, ha incuriosito me fin dai primi giorni che ho passato qui in città, da neotorinese, ecco. E però nel momento in cui ho iniziato a scrivere è stata proprio la dimensione che ho voluto evitare. Uno, perché non ne so nulla, e due, perché è fin troppo battuta. E quindi molto semplicemente, o anche quindi molto naturalmente, mi sono allontanato. Forse il diario di zona parla di spettri. Provo a usare adesso questa chiave di lettura. Se è vero che lo spettro è colui che ritorna, non so, penso allo spettro in Amleto, no? È un'entità che ritorna, così come lo spettro che si aggirava per l'Europa, no? Io mi auguro che torni. Un po' perché questa ciclicità io la vivevo perché ogni 3 mesi rilavoravo nella stessa zona, quindi la lettura erano all'incirca ogni 2 mesi e mezzo, ogni 3 e mezzo, quindi comunque periodicamente io ero nelle stesse zone, battevo le stesse strade, incontravo più o meno le stesse persone, quindi c'era questa ciclicità, questi incontri ricorrenti più o meno, ma sicuramente con la zona, e allo stesso tempo però c'erano delle differenze. Io mi vivevo delle differenze, e queste differenze a volte erano spiazzanti, ma da piccole cose, dalla persona che 3 mesi fa era stata gentile, in quel giorno preciso neanche mi riconosceva e magari minacciava di chiamare i carabinieri o la polizia, oppure il luogo dove avevo subito l'aggressione e conseguente furto della bicicletta in una visita successiva è diventato un luogo dove ho incontrato delle persone che mi hanno raccontato storie interessanti di Torino, della loro vita, oppure è stato il momento in cui ho visto quella targa del partigiano che non avevo visto 3 o 6 mesi prima. Quindi un po' lo stupore per me è stato quello di tornare ciclicamente in dei luoghi, incontrare magari le stesse persone, ma essere totalmente spiazzato e impreparato spesso e volentieri. Ad esempio, una cosa simpatica, che è bella più che simpatica, non è simpatica, è bella da questo punto di vista, che mi è successa giusto ieri sera, tornando a casa, percorrendo via Barbarù, una via che ho percorso a piedi e in bicicletta non so quante centinaia e centinaia di volte, ho visto per la prima volta la targa dedicata a Silvio Pellico. Non so se tu sai dell'esistenza di questa targa, e tra l'altro è enorme, ma io non l'avevo mai vista. Così come adesso che non faccio più l'operaio letturista, quindi non ho l'obbligo di percorrere determinate strade, ma sono strade in cui in un modo o nell'altro adesso io posso ricapitare o ripercorrere da torinese, vedo degli scorci o situazioni che conosco già da angolature totalmente diverse, e lì rinasce lo stupore. Quindi forse lo stupore può nascere da uno sguardo altro, non solo da ciò che ti si presenta davanti, ma da come tu riesci a filtrare o percepire, più che altro percepire ciò che hai lì davanti agli occhi.
Uno degli aspetti effettivamente che trasmette la lettura del tuo libro è questo sguardo stuporoso che naturalmente inietta il lettore, perché si rende conto lui stesso, anche tornando nei luoghi, che non aveva visto, non si era accorto di alcuni dettagli. Ma poi un aspetto potente, sin dal titolo non compare il nome della città di Torino, si intitola con un vago diario di zona, e in effetti so di altri che l'hanno letto da tutte altre città, tutti concordano sul fatto che sembra descrivere anche altre città. In qualche modo questa Torino è una Torino con degli aspetti archetipici che poi si ritrovano anche in altre grandi ma anche piccole città. Legata a Torino c'è il concetto di sotterraneo. La Torino sotterranea è oggetto di un sacco di studi esoterici. Qui invece si parla di un orrore che è di tipo completamente diverso, si parla di sfruttamento, si parla di emarginazione, si parla di un sotterraneo che è soprattutto legato fisicamente al fatto di scendere nei tombini e farci vedere una Torino da un punto di vista totalmente inaspettato. Pochi si aspetterebbero che un turista dei Contatori possa portare con sé un quadernetto su cui annotare i dettagli del suo lavoro e poi arrivare a casa ed estrarne a volte l'essenza poetica, perché è un libro anche dalla qualità letteraria altissima, utilizzi delle tecniche narrative che sono elaboratissime, a volte si passa al dialogo diretto, al flusso di coscienza, a volte c'è l'uso del corsivo quando inizi a sognare. Insomma, è un libro che definire guida turistica è limitante, definire romanzo è limitante, ma è un po' di ciascuna di queste cose, perché soprattutto sei un attore prima di essere qualunque altra cosa, per cui il fatto di scendere in un tombino ma essere nel cuore un attore, le due cose non possono non intrecciarsi in modi appunto insoliti e sorprendenti.
Sì, diciamo che questa cosa ha sorpreso me innanzitutto, quindi intanto grazie per i complimenti. Nel momento in cui non è stato facile per me, perché comunque ho i miei limiti e quindi stare 9 ore poi al giorno a fare un lavoro del genere senza avere nessuna preparazione in merito, ho fatto altre decine di lavori, però quello del letturista o comunque del lavoro fatto per strada, ma penso a chi ripara il manto stradale, non so cos'altro, è un lavoro veramente duro, ma veramente duro, e temevo di non farcela. E grazie a questo stress mi sono detto, ma i miei strumenti, cioè ho degli strumenti, ho una tecnica comunque, sì, che poi è la tecnica di chi ha imparato in un modo o nell'altro a stare su un palco e reggere una tensione di, non so, 1 ora e mezza, 3 ore, no? Quella concentrazione, quell'attenzione non solo al lavoro ma agli altri, perché sul palco si è sempre con qualcuno, anche lì concentro di spettro ritorna, no? E anche il lavoro dell'attore è un lavoro ha a che fare con questa cosa qua, e quindi mi sono detto, ma attingiamo a questo bagaglio. E quindi, così come mi portavo e mi porto il mio quaderno per gli appunti quando lavoro a uno spettacolo teatrale, ho iniziato a portarmi dietro il block notice per segnare le cose che mi stavano accadendo, innanzitutto per dargli un senso, perché fare quel lavoro solo per lo stipendio a fine mese mi sembrava un po' poco. Per me avevo bisogno di qualcosa in più, per me e per gli altri, nel senso che sto appunto assistendo o percependo questo straniamento tra una narrazione fatta dalla città e ciò che è la mia esperienza quotidiana. Ma dall'entrare nel bar in Piazza Crimea, per chi non sa dov'è Piazza Crimea, una delle zone bene di Torino, ecco, entrare in un bar in una zona di questo tipo con la divisa da operaio dopo aver fatto già 3-4 ore di lavoro, ecco, è un'esperienza, perché gli sguardi sono diversi e anche lì è stupore, magari per me sì, e quindi ecco, il libro è basato su questo, no? Lo stupore di andare poi sottoterra. Per me ho iniziato a percepirlo nel momento in cui inizialmente mi sono detto: bah, potrò andare nei sotterranei di Torino, chissà se è vero che i locali, le case, gli edifici sono collegati uno all'altro tramite le cantine. Cioè, nel mio immaginario c'era questo, no? Questo reticolo misterioso dove sono avvenute chissà che cosa, chissà che incontri. Molto ingenuamente mi sono detto: bah, che figo, potrò fare un'esperienza del genere. Negli infernotti, si chiamano così, degli edifici di Torino, io ho incontrato dei rifugi antiaereo, per dire. Non ho incontrato tracce di esseri strani, ma ho incontrato queste cose qua.
Il monolito nero sotto la cripta dei Cappuccini, tratto da 2001 Odissea nello spazio.
Così come ho incontrato lì sotto il Monte dei Cappuccini, io non me lo sarei mai aspettato di andare a dover fare la lettura sotto il Monte dei Cappuccini. Inizialmente mi sono detto: beh, che bello, è un bel posto, andare proprio sotto è affascinante, no? Riuscire a, un po' come quando ero bambino, mi ricordo una volta riuscì a non so che gita assurda delle scuole, comunque andammo a visitare una nave da guerra. Dice: ma perché porti un bambino nella nave da guerra? Però è una cosa che è stata fatta, era un cacciatorpediniere, ricordo anche il nome, non lo dirò per pubblicità, ma la cosa più affascinante per me di quella nave fu andare nella sala macchine. Cioè, lo ricordo ancora adesso. Allora, nel momento in cui mi dissero: ok, hai una lettura da fare sotto il Monte dei Cappuccini, dico: beh, chissà com'è. E nel momento in cui scoprì che c'è un centro di ricerca astronomico, mi sono detto: beh, lì io voglio assolutamente entrare. Infatti ho fatto i salti mortali per poter entrare lì dentro e poi appunto scoprire che era un rifugio antiaereo, e all'interno, adesso in una, almeno all'epoca, in una di queste sale stavano monitorando il comportamento di un pezzo di meteorite che era rinchiuso all'interno di questa cassa fatta da lastre di piombo, e quindi avevo anche chiesto: posso toccare? Perché è stata una cosa, cioè, saper di essere a 30 centimetri a qualcosa che arriva dallo spazio è bello, ecco. Anche lì lo stupore, che è stato questo per me.
Uno degli aspetti che trovo esaltanti, ma più in ombra, di questo libro è che è un libro che sfida il mercato. Un libro del genere non nasce perché ci si mette intorno a un tavolo con un agente e si dice: che cosa vende oggi? Ti avrebbero proposto un libro in cui tu, come letturista, scrivi un manuale motivazionale per tutti i letturisti del mondo, per dirgli: il tuo lavoro è il migliore che c'è, trai il meglio, guarda il meglio di questo. No, il tuo libro non è un libro rassicurante, non è un libro in cui alla fine si dice: beh, vorrei fare anch'io il letturista. Fare il letturista è un lavoro di merda, e in tutto il libro lo ripeti, lo insisti a dirlo, ma poco fa ci hai detto qual è la parola chiave di tutto il tuo lavoro: è il senso, è la ricerca di un senso, la ricerca di un senso in quei 4 anni di buio, di fatica, di sudore. Ed è un libro che puzza, cioè puzza proprio della strada, puzza dei sotterranei dove sei stato e della polvere attraverso cui hai dovuto farti largo attraverso le cose, hai scelto la via più difficile, e chi legge questo libro alla fine non sta bene, ha fatto un'esperienza ed è un libro tutt'altro che rassicurante, una vera e propria sfida al mercato.
Sì, assolutamente sì, infatti tanto di cappello a Booming Uno, che da subito cioè nel momento in cui avevo scritto già qualche pagina, io molto timidamente gli chiesi: ma cosa ne pensi? E lui mi disse: continua a scrivere, perché è molto interessante. E a me questa cosa già bastò per, come dire, avevo bisogno di un minimo di feedback. Ovviamente il libro non sarei riuscito a scrivere, questo ci tengo a dirlo, perché è un libro che ho scritto, ovviamente è un po' come si dice, i limiti del libro sono miei, i meriti no, ma ci credo veramente, perché non fosse stata per mia moglie non avrei iniziato a scriverlo. Quindi Roberta è stata preziosissima, e per me è come se l'avessimo scritto insieme. Lei è la prima persona che ha letto il libro, che leggeva man mano le pagine, che mi dava dei consigli. Dopodiché Booming Uno ha creduto in questa cosa, quindi con un minimo di feedback mi ha incoraggiato ad andare avanti. Dopodiché l'edizione Allegre, che hanno rischiato, stanno continuando a rischiare con questa collana, perché appunto non sono libri facili, libri che sono stati pubblicati e che immagino verranno pubblicati in futuro. E poi sì, non è assolutamente un libro che incoraggia ad andare a fare il letturista o che ne so che altro lavoro, ma perché molto molto lucidamente, cioè ognuno di noi ha bisogno di, cioè io adesso non ho un lavoro fisso come l'ho avuto fin quando ho fatto il letturista, quindi adesso sto vivendo altre difficoltà, ma in quel momento, passato quel minimo di euforia da poter dire ok, non devo più rincorrere nessuno che mi deve pagare le fatture di non so che spettacolo fatto chissà quanto tempo fa, adesso avrò il bonifico a fine mese, allora passata questa roba qua, mi è arrivata addosso tutta la fatica di un lavoro del genere, che è come un lavoro in fabbrica. Non è bello fare questi lavori qua, non è bello per me, non è vita essere incatenato a una pressa, la strada in questo modo, a un computer, credo che veramente ci dovremmo affrancare da queste dinamiche. Per questo torno allo spettro, io confido nello spettro che si aggirava per l'Europa secoli fa, e secondo me è ancora lì, e dobbiamo dargli l'opportunità di tornare. Io credo fortemente che il lavoro che ho fatto, se non fosse, se non avesse proprio alla base un concetto di sfruttamento, ma potrebbe tranquillamente essere svolto con ricavi per tutti in 3-4 ore al massimo al giorno, non 8. È massacrante un lavoro di 8 ore, qualunque cosa tu stia facendo, è assolutamente massacrante. C'è Silvano Agosti che dice: ma anche la cosa più bella del mondo, che è fare l'amore, tu non lo fai per 8 ore. No, chi cioè, magari lo fai una volta, ma non lo fai per 300 giorni all'anno. Poi magari ci sono gli attori a porno, ma quello è lavoro, appunto, no? Non è più, non so se ti ho risposto, ma sono...
Lo stupore ha due aspetti, c'è quello che viene percepito appunto da chi vive quel momento e c'è diciamo il dietro le quinte, quello di cui si occupano gli illusionisti, i prestigiatori, è proprio andare alla ricerca del tecnicismo. Come è stato prodotto quello stupore? Ora, visto che il tuo libro mi ha stupito, ho provato a fare questo lavoro di retroingegneria e mi sono detto quali meccanismi letterari, narrativi ci sono all'interno del libro, quali sono i trucchi di Luigi, e qualcuno l'ho individuato, per cui uno lo voglio raccontare e poi il piacere poi di andarci dietro sarà appunto di chi poi lo leggerà e lo potrà leggere nella sua interezza. A un certo punto introduci una scena di quando eri bambino, tuo padre aveva appena finito di costruire il presepe, costruito con un certo livello insomma era molto ben armonizzato il tutto. Tu prendi una ruspa e ti diverti con la ruspa a portare via appunto ciuffi di erba, i cespuglietti fatti col muschio e magari anche due pecore, eccetera, e crei un po' di disastro. E tuo padre, da saggio, assolutamente lascia fare. E io, mentre leggevo, visto che nel corso dei capitoli precedenti avevi dimostrato un certo anticlericalismo, insomma non proprio un amore speciale per la Chiesa Cattolica, immaginavo che fosse l'inizio per una grande metafora in cui dicevi: vedi, mio padre in qualche modo mi ha concesso di essere critico con la Chiesa, non lo so, con la figura di Gesù, di bambino, eccetera. Improvvisamente introduce un tema completamente diverso e spiazzi, perché invece di portarci a quello che sembrava naturale, cioè una critica del presepe, della natività o del cristianesimo, racconti che a un certo punto ti fermi, ti annoi perfino di questo lavoro di distruzione, poi chissà, forse perché tuo padre ti ha chiesto di farlo, forse ti è venuto di rimettere un po' a posto il tutto, ti accorgi che è difficilissimo riportare l'ordine originario. E qui, improvvisamente, il tuo sguardo si allarga, sembra di guardare la Val di Susa, e osservi dall'alto la Val di Susa e dici: beh, quello che sta succedendo in Val di Susa, c'era una certa armonia, ma adesso la stanno stuprando con delle talpe, e l'armonia di prima, esattamente come dalla ruspa che usavo da bambino, non si ricreerà. Qui mi hai spiazzato, non mi aspettavo minimamente un'analisi del genere, e c'è stato un capovolgimento di analisi che per me è stato interessante, perché passare da un presepe al TAV, credimi, è un bel salto, mi hai stupito e il tuo libro è pieno di soluzioni del genere. Ne voglio citare un'altra, perché però vorrei che la raccontassi tu. Tu sei l'occhio che arriva da altrove, tu non sei di Torino, arrivi dalla Calabria.
Calabrese.
Sei un occhio alieno, sbarcato sulla questa terra fredda, con questi inverni lunghissimi. Una volta ti trovi un appunto scritto in una lingua che però ti sembra rumeno.
Sì, mi sono ritrovato a diversi appunti sul palmare, c'erano delle note che avrebbero potuto, non tanto dovuto, agevolare il ritrovamento del contatore, e trovo l'appunto Tut Duert. Che mi sono detto: ah, guarda, questa zona sarà stata del collega rumeno e ha preso appunti in rumeno. Mi sono detto: che bello, ma magari ne incontro altri. Ero eccitatissimo da questa cosa, me lo sono anche scritto. Guarda, ha scritto in rumeno. Anche nel momento in cui sono tornato a casa, è proprio eccitato da questa cosa ancora, no? Perché appunto era l'incontro con qualcosa di strano per me. Ha detto a mia moglie: guarda, oggi ho incontrato questo appunto, mio collega rumeno ha preso un appunto, cosa ha scritto? Ha scritto Tut Duert. Al che mia moglie giustamente ha iniziato a ridere, ha riso per 5 minuti e ha detto: guarda che è piemontese. Ecco, sì, ho provato a restituire questa dinamica, questo ritmo, tornando alla questione della tecnica, come espediente per portare per sostenere la narrazione. Perché, come dicevo prima, io comunque nel libro è vero che racconto ciò che vedo, chi incontro, però poi alla fin fine siamo sempre a Torino, la dinamica è sempre quella. Suona il citofono, qualcuno risponde, sì, no, c'è una contrattazione, ci sono delle tecniche per convincere, rassicurare, ma poi alla fin fine il lavoro è quello lì, si va giù, si trova il contatore, si fa una foto, si torna su. Quindi questa ripetitività, che non potevo modificare in nessun modo perché è l'essenza di quel lavoro lì, come potevo cercare, mi sono detto com'è che posso depotenziarla? Posso depotenziarla inserendo questi momenti di spiazzamento che comunque ho vissuto, quindi narrativamente sono plausibili, sono credibili. E quindi è organico, non è forzato, e poi è diventata un po' uno, appunto, uno dei sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda, perché mi aiuta anche a capire un po' il lavoro che ho fatto. Fanno parte dell'architettura del libro, cioè sono quei pilastri che appunto uno magari che fa il tuo mestiere, che ha la tua perspicacia, la tua attenzione nei confronti della narrazione, delle cose, dei trucchi, individua, ma che un lettore non è né interessato a vederlo né tantomeno deve vederlo, perché cioè, è un po' come nel momento in cui si entra in una casa, la casa è bene che sia accogliente, no, con i colori giusti e tutto il resto, con le persone giuste dentro. Non ti stai a chiedere come è stato montato il parquet o quali sono i travi portanti, no? Quindi sì.
C'è una coppia di libri la cui fotografia gira su Twitter, molto divertenti. Sono stati scritti indipendentemente l'uno dall'altro, un autore non conosceva l'altro, e insieme, se tu li acquisti entrambi, hai comprato e hai sul tuo scaffale l'intero scibile umano. Perché il primo si intitola Tutto quello che ti insegnano ad Harvard, e il secondo si intitola Tutto quello che non ti insegnano ad Harvard. E se li hai presi insieme, sono l'intero scibile umano. Perché cito questi due libri che si completano a vicenda? Perché l'anno scorso che sono stato a San Francisco avevo con me la guida Lonely Planet, e sulla guida Lonely Planet, come tutte le guide turistiche, raccontano tutti i luoghi alti, importanti della città, ma su un quartiere che è Tenderloin, dice non ci passate perché è un quartiere molto... Con gente ovviamente di classi più basse, pericolose, ti possono scippare, eccetera. Quindi su questo quartiere l'unica riga che c'è è non passateci, fate attenzione, inizia lì e finisce lì. C'era bisogno di una controguida. Ora, Torino è fatta sicuramente dalla Cappella del Guarini, che custodisce la Sindone, dal Duomo, dalla Mole Antonelliana o dal nuovo grattacielo della San Paolo. E tutto quello che però le guide non ci raccontano, la tua è esattamente la guida che completa questo, perché racconta proprio quell'altra Torino. C'è anche la Mole Antonelliana, ci sono anche le zone bene, ma racconta delle zone bene quello che non racconta la Lonely Planet, per cui mi piace pensarla come una integrazione necessaria alle guide ufficiali, tronfie, che sono più interessate alle storie grandi, alle storie dei regnanti, alle storie dei potenti. La tua è una storia, invece, è una guida che invece mette al centro le storie piccole, e su questo c'è una seconda variabilità. Tu vai sempre a suonare un campanello, devi sempre rassicurare, devi sempre leggere un contatore, ma le storie che tu estrai da ciascuna di queste esperienze che porti alla luce aggiungono una variabilità a questa esperienza che è straordinaria. Io ti finanzierei immediatamente una serie TV su una roba del genere, anche solo a sketch di 30 secondi in cui ci fai vedere i mille modi in cui ti hanno risposto, ti hanno mandato a cagare, ti hanno invece accolto, o ti hanno tenuto per un'ora perché volevano assolutamente farti vedere quel maledetto souvenir di quel viaggio.
Sì, è una cosa che ho... Beh, intanto grazie anche del finanziamento, no, ma l'idea della serie TV, ovviamente poi nel momento in cui il libro è stato poi pubblicato ho sperato che venisse letto anche in questa chiave, cioè perché ha delle potenzialità, quindi non so se verranno colte, però... Il libro c'è, e questa è la cosa importante per me, perché come dicevo prima, testimonia qualcosa che accadeva e continua ad accadere, che ha a che fare direttamente con la vita di persone che loro malgrado devono incontrare altre persone. Quindi c'è... Mi piacerebbe che qualcuno si domandasse, ma io sono forzato a fare cosa già da quando suona la sveglia? E da questa forzatura cosa posso tirar fuori, solo veleno o anche un antidoto, anche una medicina. Ecco, io mi sono convinto che si può trasformare il veleno in medicina, fermo restando che la denuncia deve essere netta, quella roba lì fa male. Ho incontrato un libro molto bello che è La Cantina, se non ricordo male, di Bernard, e il protagonista dice, un bambino, e dice: io ho smesso di andare a scuola. È ambientato durante il periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi questo bambino a scuola voleva dire la scuola nazista. Rampollo di una famiglia bene, e dice: io ho scelto di non andare più a scuola, ma di andare in un centro, in un ufficio di collocamento, per trovare un lavoro, per andare in direzione opposta, non da un'altra parte. Non volevo più andare in centro, dove c'era la scuola, dove c'era la scuola militare, dove c'era il collegio, eccetera. Io volevo andare dalla parte opposta, proprio nel quartiere in cui nessuno va, in quel quartiere lì, il quartiere che la città non vuole più vedere, perché è il quartiere dove c'è il male. Ma cos'è questo male? E lui poi racconta l'incontro con queste persone, reduci di guerra, operai, persone che vivono stati di indigenza, famiglie enormi, delitti nelle famiglie, ma lì sente che c'è vita. E quindi, per tornare al libro, la cosa che io racconto non sono successe solo a me. In quei giorni c'erano altre 14 persone che erano nelle mie stesse condizioni. Quindi mi sono detto: qua ho la possibilità di testimoniare qualcosa. E questo qualcosa accade di continuo, e accade non solo a Torino. Poi vabbè, potrei dirti che ho incontrato persone meravigliose in periferia, persone che nel momento in cui capivano che ero veramente lì solo per lavorare, non per tirargli un colpo gobbo, mi hanno anche offerto il caffè o qualcosa di caldo quando fuori c'erano, la temperatura era sotto zero. Così come incontrare una persona, una signora mi ha voluto fare un regalo di Natale, poi mi ha regalato 20 euro, per dire. Ma non vorrei neppure cadere nella dimensione che in centro le persone sono stronze e in periferia no. Non è neanche questo, è che nel momento in cui ci mettiamo davanti agli occhi una griglia troppo rigida, rischiamo di perdere delle cose. Quindi non solo perdiamo le targhe o le cose belle che ci sono nelle città, ma ci autolimitiamo e non incontriamo delle persone, non facciamo degli incontri. Poi l'incontro può essere nei confronti di una persona, di un'opera d'arte, di un edificio bello, brutto, non lo so, però qualcosa che provoca stupore, che arricchisce la vita. Ecco, una limitazione come quella che hai di cui hai parlato tu, per me è follia, cioè non è veramente follia. Poi è vero che per strada bisogna saperci stare, perché è così, la strada ha le sue regole, e bisogna conoscerle e saper giocare la propria partita all'interno di quelle regole lì. Dopodiché dire: no, io non ci vado perché il quartiere è brutto, perché ci sono persone che non mi piacciono, perché è un costruirsi dei muri, ma nella propria testa. E quindi per me poi la vita così diventa troppo triste per essere vissuta, non lo consiglio a nessuno, ecco.
Salutaci con una pagina.
In strada a Mongreno, dopo aver fatto le letture dei contatori dell'acqua all'osteria della posta, il gestore mi offre un caffè. Lo accetto volentieri, cominciamo a parlare del lavoro, delle cose di un tempo e di quelle di oggi e di come siano collegate. Parliamo della situazione politica. Siamo alla rovina, mi dice, e andrà peggio. Entra un signore anziano, è alto, grande e grosso. sguardo sereno e fermo. Nella mano destra ha un bastone a cui si appoggia pesantemente. Si siede al tavolo vicino alla porta e ordina un caffè. Ascolta i nostri discorsi e si inserisce. Dice che non c'è differenza, che lui li ha combattuti i fascisti da ragazzo e che anche oggi saprebbe come fare. Li metti lì, contro il muro, e poi gli tiro una raffica. Facevamo così con i fascisti, sono gli stessi, ammazzano in un altro modo. Come fate voi giovani a non vederli? L'oste pulisce il banco con uno straccio. Finisco il mio caffè, saluto ed esco dalla trattoria. Attraverso la strada raggiungo il torello, ficco la testa sotto il getto d'acqua, ripenso alle parole del vecchio.